Kinky Music. Marie Cornélie Falcon, raccontata da Andrea Penna.
Il 20 luglio 1832, durante una ripresa dell'opera Robert le Diable di Meyerbeer, si ebbe a Parigi il debutto leggendario di una grande voce dell'Ottocento francese, che ha una storia molto speciale, una vicenda del tutto particolare che portò Cornélie Falcon a diventare la più acclamata delle voci di Francia e una delle più acclamate voci d'Europa per una carriera brevissima che appunto cominciò consacrandola quel 20 di luglio del 1832 e terminò alla fine del 1837, durando ancora per qualche mese nel 1838 con qualche sporadica e molto deludente occasione successiva. Ha lasciato una testimonianza importante perché soltanto un altro cantante ha lasciato all'interno del repertorio lirico un segno tale da indicare un registro vocale. Infatti c'è il baritono Nicolas Martin, che dà il nome al baritono Martin, un baritono dal carattere particolarmente brillante nella sezione acuta della propria voce, e poi c'è il soprano Falcon, che è rimasto come indicazione in ambito musicale lirico per segnare una voce dal carattere particolarmente drammatico, che però unisce insieme sensibilità interpretativa e anche possibilità vocali inusitate in alto e in basso, con anche un grande agio virtuosistico. Cornélie Falcon era nata a Parigi, in una parte del quartiere di Saint-Eustache che oggi non è più riconoscibile, tant'è vero che non esiste più la strada dove era nata, Rue de Béthisy, il 28 di gennaio del 1814. Il padre era un sarto che veniva dall'Alta Loira, sua madre è una donna della media borghesia. E la piccola Cornélie Falcon viene messa a studiare dalle monache visitandine e molto presto manifesta dei doni vocali fuori dal comune, al punto che viene tentata la strada della missione al conservatorio, dove la giovanissima Cornélie Falcon entra il 6 febbraio 1827 all'età di appena 13 anni. Le sue caratteristiche le danno subito la possibilità di brillare, migliora a vista d'occhio e un primo premio per la vocalizzazione è consegnato nel 1830 e nel 1831 un primo premio di canto come allieva del tenore Felice Pellegrini, che era un tenore italiano che insegnava a Parigi. Lo stesso anno ha anche un premio, e questa volta molto importante, il premio della declamazione lirica nella classe del tenore Adolphe Nourrit, che poi sarà suo partner sulle scene dell'opera. Già cominciano a essere notate le sue caratteristiche straordinarie di una bellissima persona, una figura molto aggraziata, un bel viso, ma anche una notevole presenza scenica, un modo di presentarsi al pubblico molto coinvolgente e una voce piena, con una certa facilità anche nei passaggi drammatici, anche se ha qui e là dei difetti di intonazione. Uno dei grandi critici musicologi dell'epoca, Jean-François Fétis, indica che la qualità è un po' ruvida e domanda ancora del lavoro. La qualità che ancora le manca è l'uguaglianza dei registri, corpo nei suoni gravi e una nettezza della pronuncia. Una voce che si sta ancora sviluppando, del resto la ragazza è ancora molto giovane, però questo non impedisce a Louis Veron, che è nella giuria che aveva dato questo premio così importante alla, a Corneille Falcon, di pensare di inserirla all'interno dell'Académie Royale de Musique. Chi era Louis Veron? Louis Veron è una figura di impresario musicale e anche di giornalista e poi anche di uomo politico, che fra il 1831 e il 1835 gestisce appunto l'Académie Royale de Musique, che null'altro è che l'Opéra di Parigi. Era un uomo scaltro, molto capace, capace anche a realizzare profitti importanti, ed è l'uomo che organizza all'interno delle stagioni che gestirà dell'Opéra di Parigi la nascita vera e propria del Grand Opéra. I titoli più importanti di Meyerbeer, di Aubert, di Halévy, e i titoli che segneranno la carriera brevissima, folgorante e incredibilmente intensa proprio di Corneille Falcon, che è in prima persona chiamata a partecipare proprio a quelle creazioni. E infatti, senza forse particolari scrupoli, fidandosi di un istinto che gli dà obiettivamente ragione e forse anche incoraggiato da Nourri, il primo di luglio del 1832 mette sotto contratto la giovane cantante. Il 20 di luglio è una ripresa del Robert le Diable e canta la parte di Alice, non la parte principale, che comunque ottiene un successo straordinario. Peraltro è un successo che viene in parte pilotato da Veron, nel senso che quella sera in teatro, con un'organizzazione pubblicitaria molto ben oliata e organizzata, ci sono le cantanti Caroline Branchou, Giulia Grisi, Maria Malibran, c'è Georges Sand, Théophile Gautier, Gérard de Nerval, Alexandre Dumas, Sainte-Beuve, Benjamin Constant, Talleyrand, Adolphe Thiers, Scribe, Eugène Sue, il pittore Henri Scheffer e altri ancora, oltre a tutti i compositori, naturalmente Adam, Aubert, Berlioz, Cherubini, Halévy e Rossini. Praticamente Le Tout Paris ascolta il debutto di Corneille Falcon.
Oh!
nei giornali era uscita la notizia nel Figaro proprio quel giorno. La replica dell'opera Robert le Diable, molto pazientemente attesa, avrà luogo questa sera all'Opéra. Quest'opera, nella quale rivedremo Nourri, Levasseur e Mademoiselle du Russe, offrirà anche una attrattiva nuova, il debutto di Mademoiselle Falcon, una giovane allieva del conservatorio che si dice sia molto bella e dotata di grandi speranze di talento. E evidentemente il pubblico ebbe la stessa impressione, perché si fece silenzio quando cominciò a cantare l'aria Va di tel mon enfant, e il silenzio si fece ancora più intenso man mano che l'aria progrediva, e alla fine un'esplosione straordinaria di applausi. E al quinto atto addirittura gli uomini misero i propri fazzoletti sui bastoni da passeggio per mostrare, visto che non trovavano più un'altra maniera, un entusiasmo delirante. Il percorso è aperto per il successo. La carriera di Cornélie Falcon, con le repliche peraltro, prende il volo, e le viene dato un ingaggio per un anno da Louis Veron di 3.000 franchi, e anche un nuovo contratto di 2 anni per 8.000 franchi il primo anno e 10.000 franchi l'anno successivo. Si tratta di somme strabilianti, soprattutto per una giovane ragazza, e si accosta alla Cinti d'Amoureux e la Doris Glass, che erano le dive regnanti in quel momento dell'opera, che peraltro non sono poi particolarmente felici di dover dividere il palcoscenico con lei, ma fanno buon viso a cattivo gioco, anche perché una caratteristica che poi la distinguerà da molte delle dive dell'epoca è il tratto molto umile, gentile, garbato, privo di atteggiamenti divistici, altezzosi e di capricci della giovane Cornélie. Il 3 dicembre sostituisce la stessa D'Amoureux per interpretare per la prima volta la parte di Amazilly nella ripresa del Ferdinando Cortés di Spontini, opera monstra di grandissime dimensioni, dalle caratteristiche drammatiche anche nel canto estremamente difficili. La carriera è oramai iniziata, manca un aspetto che poi caratterizzerà la pur breve ma folgorante ascesa e vicenda artistica di Cornélie Falcon, cioè delle parti che siano create proprio per la sua voce. La prima è il 27 di febbraio del 1833, in pubblico alla Salle Pelletier, per la prima volta affronta in concerto l'Amélie nel Gustavo III, Le Bal Masqué di Aubert. L'opera ha un successo moderato, ma non si manca di notare la caratteristica notevole delle vocalità di questa straordinaria artista, anche se ci sono delle critiche. Per esempio la ballerina Maria Taglioni non la ama particolarmente, anche se deve ammettere che ha delle qualità fuori dal comune. E poi si presenta in una delle occasioni che a Parigi erano molto attese, ovvero il concerto per i diplomati del Prix de Rome, quel concerto che si teneva in pubblico per mostrare la musica, c'erano le cantate che avevano vinto, che erano arrivate al secondo o al terzo premio e che venivano ascoltate anche dai compositori, dagli organizzatori musicali, un po' da tutto l'ambiente più importante della città, che era la città regina della scena musicale internazionale. E davanti a un pubblico nuovamente straordinario, con la Blanche, tamburini, la Malibran, Grisi, canta anche A perfido di Beethoven, un'esecuzione di cui poi dà racconto lo stesso Berlioz, assolutamente estasiato, che l'ascolterà più avanti nel 1835, dicendo che aveva queste capacità drammatiche straordinariamente pregnanti, straordinariamente accese, oltre a una vocalità di grandissimo fascino. E si apre anche una strada che è quella di una creazione molto speciale, la creazione del Don Giovanni di Mozart, che viene presentato per la prima volta all'Opéra nel 1834. È una delle grandi parti di Cornélie Falcon, quella di Donna Anna, anche se dobbiamo immaginarci uno spettacolo mozartiano un po' diverso da quello che è oggi visibile sulle scene. L'opera era in 5 atti, e in questo rimaneggiamento complessivo del lavoro, che era un adattamento di Castilblaise, Donna Anna si suicida alla fine dell'opera, diciamo una panoramica un po' particolare per questo Don Giovanni, che tuttavia permette di brillare veramente in modo notevole e di colpire il pubblico, perché si sta creando, si sta strutturando il mito di Mozart, e questa ne è una prova tangibile. E attraverso quel flusso, insieme alle opere nuove che vengono create per lei, passa anche il personaggio, la personalità anzi artistica di Corneille Falcon. Ci sono degli altri trionfi nel 34, infatti c'è la Vestale di Spontini, che Corneille Falcon canta a 3 riprese e che colpisce incredibilmente il pubblico, anche se qualcuno nota che potrebbe essere una parte eccessivamente pesante per la sua voce. E lo stesso Berlioz ha qualche dubbio sulla parte di Giulia per Corneille Falcon, anche se lo stesso Berlioz poi aggiunge che sembra fatta per realizzare completamente l'idea di un personaggio tratteggiato così ammirabilmente dal compositore e del quale permette di ritrovare tutti i tratti, e si dice addirittura che si tratta di una Giulia stellare, raggiante e ancora una volta una nuova perla a questa corona, che sembra comporsi con una rapidità impressionante e, bisogna subito notare, con un dispendio di mezzi vocali, con un dispendio di mezzi fisici, di presenza sulla scena piuttosto impressionante. Ma uno dei momenti fondamentali arriva nel 1835, la creazione della Juive.
Je me sens faiblir. Une sombre trouille.
è la seconda delle grandi parti dopo l'Amelia del Gustave Troisième, che è pensato specialmente per lei. Un grande trionfo per Cornélie Falcon il 23 di febbraio del 1835, accanto a lei Nourri, ancora la Dorus Grass nella parte di Eudoxie, e coloro che prima l'ascoltavano nel pubblico, Levasseur come cardinale Brogni e Lafon come Leopold. Tantissimi elogi naturalmente per Nourri, ma la vera trionfatrice per la bellezza e per le caratteristiche, la verve drammatica della sua interpretazione, un'interpretazione che spazia dal la grave fino al re sopracuto, con salti d'ottava e un impegno drammatico oltre che vocale impressionante, è proprio Cornélie Falcon. Ovviamente noi non possiamo oggi ricostruire la voce di Cornélie Falcon, ma possiamo immaginarla attraverso la vocalità delle parti che sono state scritte per lei. E nel 1836 un'altra parte di grandissimo impegno, quella di Valentina Les Huguenots, negli Ugonotti, che marca davvero l'apogeo della carriera, pur breve purtroppo, di Cornélie Falcon. Trionfi a non finire, 42 rappresentazioni di Les Huguenots che praticamente occupano tutto il calendario di Cornélie Falcon del 1836. Nel frattempo il direttore dell'opera era cambiato, perché a Louis Veron era succeduto Duponchel, che era un suo collaboratore, erano diminuiti i finanziamenti pubblici. Il nuovo contratto comunque le garantisce 25.000 franchi a partire dall'estate del 1835 e poi 30.000 per il 1837-1840, rendendo Cornélie Falcon la più pagata cantante di quell'epoca, quasi quanto, anzi se non di più, si diceva di un maresciallo di Francia. Nel 1837 ci sono soltanto strade lastricate di successo e d'oro per Cornélie Falcon. Si presenta un nuovo lavoro, una nuova creazione, si chiama Stradella di Louis Niedermayer. È una parte per una giovane, fresca, è un lavoro che affronta senza apparenti difficoltà con successo fino al 6 marzo, seconda rappresentazione. La voce non sembra nelle migliori delle condizioni, può capitare naturalmente a tutti. Il problema è che durante il duetto del secondo atto, alla domanda «Demain nous partirons, voulez-vous?» che le rivolge Nourri, non può semplicemente neanche rispondere la frase «Je suis prêt». La voce è scomparsa. Abbandona la scena e viene sostituita per la terza e la quarta rappresentazione, per tornare nella quinta in una condizione che viene giudicata abbastanza buona, così come nelle riprese delle Huguenots e ancora della Juive, ancora di fine marzo. Canta una quinta recita di Robert Le Diable, ancora la voce non sembra essere in difficoltà, e ancora una volta addirittura ci sono delle critiche particolarmente felici per delle recite degli Ugonotti a Rouen in maggio. Doveva trattarsi di un momento passeggero, se però era un segnale di un declino vocale o di problemi, è evidente che né la stessa Cornélie né chi era intorno a lei se ne rese conto o volle dare peso a questi problemi. A Lione canta ancora Vestale, Les Huguenots, la Juive. Nel 37 applausi per da far crollare la sala nell'ottobre del 37, dopodiché una disposizione la tiene lontano dalla scena per un po' e tornerà solo il 15 di gennaio del 1838. Dopodiché un'indisposizione vocale che persiste e che prosegue. In pratica Cornélie Falcon abbandona le scene. E cominciano a circolare ogni genere di racconti, l'immaginazione dei parigini si scatena, in particolare si fa aderire la sua condizione a quella del racconto di Hoffmann Sanctus, in cui Bettina ha una voce meravigliosa fino alle 5 del pomeriggio, poi quando si tratterebbe di utilizzarla non soltanto per se stessa ma per chi la deve ascoltare, la perde completamente. E ovviamente si raccontano questioni fra le più diverse e cominciano a emergere anche degli altri aspetti. Il fatto che nel frattempo Cornélie ha conosciuto un agente di cambio che si chiama Louis-François-Marie Malençon, che le ha finalmente aperto gli occhi su un'altra possibilità di vivere la propria vita, oltre che sulle scene e in palcoscenico, ma nella vita reale accanto ad un uomo. E questo peraltro viene raccontato nei giornali in modi più vari e nei modi più pettegoli e sgradevoli, soprattutto l'idea che una cantante lirica che interpreta parti complesse in cui si vuole richiedere una vocalità pura, una profondità di emozione, una densità, un ventaglio di possibilità espressive così ampio, debba per forza essere realizzato da una donna pura, da una donna che non ha distrazioni, da una donna che non ha conosciuto la vita in un modo che la perturbino o che le tolgano serenità o che le facciano guardare altrove. La donna si è ritirata a Napoli con tutti ogni tipo di pettegolezzi che girano per Parigi, con annunci continui del suo ritorno e poi finalmente un annuncio che il 18 di marzo del 1840 risponde a verità. Finalmente una rappresentazione a suo beneficio, una sorta di gala, un'occasione che mette a soqquadro e in subbuglio Parigi, secondo atto della Juive e quarto atto degli Ugonotti. Una serata semplicemente disastrosa. Questa rappresentazione, che era una festa di famiglia destinata a celebrare il ritorno di una voce, di un prodigio vocale, si è mutata in una serata di lutto dove 2000 spettatori e più constatarono con dolore la perdita irreparabile che l'arte aveva fatto. Infatti sin dall'inizio, quando apre bocca, si capisce nella Juive che non è che un pallido ricordo quello che si presenta in quel momento della voce di Cornélie Falcon rispetto a quella che solo un paio di anni prima aveva tronfato sugli stessi palcoscenici. Mantiene salda la compostezza di cantante per un po', poi cominciano le lacrime, comincia la disperazione, si appoggia alla spalla di Dupré per qualche istante, poi vuole terminare tutto il concerto e canta anche gli Ugonotti, che peraltro vanno un po' meglio, anche perché nel duetto forse il tenore ha persino più impegno di lei e in qualche modo copre le sue défaillance. Dopo quel momento la cantante continuerà a esibirsi in qualche concerto privato, anzi in più di un concerto privato. Tutti i racconti parlano di una voce ancora bella, capace di ammaliare, ma di dimensioni molto ridotte, che si poteva udire soltanto in una sala per un concerto privato con il pianoforte o pochissimi strumenti. Rimane però un personaggio conosciuto e amatissimo a Parigi. Reynaldon, che ricorda nel 1936 che in compagnia di Massenet vide l'uomo attraversare di corsa la strada per andare a salutare una signora piuttosto corpulenta con una mantiglia nera. Un saluto con grande reverenza, poi tornando indietro disse a Reynaldon: «È Mademoiselle Falcon». Quello che rimane è la leggenda di Corneille Falcon, una leggenda che forse lei non ha voluto alimentare. Donna tutto sommato modesta e ritirata, ha vissuto il fulmine sfolgorante e breve della sua carriera con dedizione e con eleganza e riserbo, ha vissuto invece una vita molto molto lunga che la porterà a vivere fino al 1897, quando ormai il suo nome era una leggenda e anche un ruolo del regista vocale di soprano, quello del soprano Falcon, in cui si riferiscono ancora compositori della fine del secolo come Massenet.
Debutta la cantante Marie Corneille Falcon. Andrea Penna lo ha raccontato a Wikimusic.
A cura di Giovanna Natalini e Federico Vizzaccaro. Per ascoltare e riascoltare il programma, vai sul sito di Radio 3 o scarica l'app Rai Play Radio.